Allora, buonasera a tutti e grazie di essere qua. Siamo tutti un po' emozionati perché questo è il primo evento in presenza che facciamo e io sono felice e onorata di avere Oan Ru e Marco Scotini che ci accompagneranno proprio in una passeggiata, in una conversazione in forma di passeggiata nello spazio e nelle opere. Tutti voi appunto avete un device che vi permetterà di ascoltare mantenendo le distanze di sicurezza, ma anche questa è una cosa bella che abbiamo sperimentato qualche volta, proprio entrando in una relazione anche molto intima con le opere, molto personale, quindi non ci sarà un percorso obbligato, non è una visita guidata, è proprio un racconto. Qui abbiamo due persone. Oan Ru, oltre a essere il direttore del Maxxi di Roma dal 2013, è una persona che è stata molto vicina a Chen Zhen negli anni 90, quando Chen Zhen viveva a Parigi, era un giovane artista e ha fatto proprio parte di quella comunità di persone, di artisti, di curatori che uscivano dalla Cina e si incontravano, diciamo, con l'arte contemporanea europea. Marco Scotini si è occupato di geopolitica e curatela, ha curato due biennali in Cina nel 2017 e 2018, la biennale di Hanren e la biennale di Yunchan, che io non so pronunciare, ma e comunque si è sempre molto occupato di, come dire, di arte con uno sguardo, diciamo, non eurocentrico, ecco. Quindi io li ringrazio tantissimo di aver accettato di essere qui. La conversazione in italiano, alla fine della conversazione sarà possibile fare delle domande. Immagino che tutti voi abbiate già visto questa bellissima mostra curata dal nostro direttore artistico Vicente Todolì, che purtroppo oggi non è qui. E quindi vi auguro di avere una bellissima esperienza di visita e di scambio di punti di vista e di opinioni. Grazie mille, vi lascio la parola.
Grazie Giovanna. Mi sentite? Ok, sì, ringrazio Giovanna dell'opportunità di trovarci qui questa sera e devo dire appunto di essere stato un po' complice non nell'organizzazione chiaramente, ma nella volontà di avere una serata in presenza qua all'interno della mostra di Shenzhen, perché appunto visto le vicissitudini che abbiamo avuto quando l'avevamo programmata tantissimo tempo fa, dopodiché c'era stato un ripiegamento sulla online talk appunto, e quindi ho forzato un po' diciamo questa situazione dicendo no, dobbiamo assolutamente farla in presenza. E devo dire che l'atmosfera di questa sera ci ha dato ragione, nel senso che veramente è la prima sera in cui è possibile avere, diciamo, come dire, non dico una conferenza perché non è nella volontà mia e di Arru questa sera, ma un incontro veramente intergenerazionale, interculturale, proprio diciamo, all'interno di uno spazio, no, che presenta le opere di una delle persone che sicuramente hanno elaborato maggiormente questi temi. Dall'altro lato sono veramente felice di essere con il carissimo amico da tanti anni, Uaru, con il quale ci siamo rivisti appunto anche recentemente a Roma, ma mi sembrava un'occasione bellissima e da non perdere in presenza e da far cambiare un po' le regole del gioco, proprio perché Uaru non solo è stato appunto un grande amico di Chen Zhen ed è un grande curatore, ma soprattutto perché secondo me ha avuto un destino simile per certi aspetti rispetto, diciamo, a quella diaspora degli anni 80 che si è verificata in Cina e di cui Chen Zhen credo sia stata una sorta di apriporta, perché Chen Zhen arriva a Parigi nel 1986 e quindi precede la mostra miliare Les Magiciens de la Terre nell'89, in cui appunto anche Wang Yongpin arriva a Parigi, e Huaru credo nel 90 invece si sposti appunto da Canton, dalla Cina, di nuovo a Parigi. Quindi, come dire, vi ho accennato al cambio delle regole del gioco, nel senso che secondo me è molto più interessante veramente fare un racconto in presa diretta e avere l'opportunità in qualche modo di fare una sorta di intervista, una conversazione con Arru rispetto a tante tematiche che tra l'altro sono state comuni non solo a quella generazione cinese, ma sono state comuni veramente anche all'intera umanità in un momento particolare, cioè quella che abbiamo chiamata globalizzazione è stata vissuta da parte loro nella propria pelle, anche proprio in una dimensione sì diasporica e di incontro con un altro continente, con un'altra cultura rispetto alla Cina, nel momento in cui, come dire, da noi l'arte contemporanea era qualcosa, diciamo, già di postmoderno, per loro invece era appunto appena nata, no? Dentro un'altra idea di modernità. Quindi, ecco, credo che forse ha senso in qualche modo avere questo percorso nomadico tra le opere, ma che è anche un percorso, diciamo, nomadico rispetto a temi e problemi che in qualche modo hanno appartenuto, come vi dicevo, Chen Zhen per primo, ma alla intera, appunto, comunità che in quel momento ha lasciato la Cina per l'Europa, sotto il segno di quella che si sarebbe chiamata la globalizzazione e che poi appunto, come dire, ha visto da parte loro un grande entusiasmo. Devo dire che avendo firmato il testo del catalogo, io ho sempre visto con un po' di scetticismo, ma loro la vivevano veramente come uno spostamento. E credo che adesso invece sia il momento di rifare i conti con questa tematica, cioè che fine ha fatto la globalizzazione. No, questo credo, ce ne siamo parlati prima con Arru, ma credo che veramente è qualche cosa che si ripresenta, cioè un ripensamento di questo fenomeno appunto su scala mondiale in modo prepotente. L'altra questione che mi sembra assolutamente interessante è che questa mostra, con tutte le vicissitudini che comunque ci sono state durante appunto questo oltre anno, e però anche si è aperta, diciamo, appunto l'abbiamo aperta in autunno, ora non mi ricordo la data in cui è stata aperta, ma nessuno si aspettava che ci sarebbe stata una nuova ondata del fenomeno, e quindi ci sono state aperture e chiusure, no, fino al momento attuale. Però credo che conservare all'interno di questo straordinario spazio le opere di Chen Zhen in un momento, diciamo, come questo abbia avuto un grande valore simbolico, almeno per me. Nel senso che almeno le due matrici fondamentali che ho individuato sono, da un lato, come dire, il discorso geopolitico e dall'altro lato il discorso del sapere medico, e soprattutto credo il rapporto tra immunizzazione e infezione virale è stato proprio, come dire, all'origine del pensiero della globalizzazione de Chen Zhen, fino a diventare un pensiero autoriflessivo sulla propria malattia, no? Quindi credo che, come dire, il fatto di una persona che muore a 45 anni, che elabora, diciamo, solo in 10 anni quello che vedete qui come parte di un discorso più generale, ma alla fine l'opera reale di Chen Zhen più o meno, come dire, conta un decennio di attività, e che poi affronta, diciamo, il suo destino, la propria malattia, con un grandissimo coraggio, anzi guardandola proprio a fronte alta, rispetto, diciamo, sia alla condizione appunto della malattia sia alla condizione della propria morte, che appunto a 45 anni lo coglie. Quindi queste sono minime premesse, poi Arru farà altre prima di cominciare la nostra conversazione, quindi ti lascio la parola.
Allora, grazie. Mi scusa perché parlo normalmente con Marco in cinese, perché io parlo malissimo italiano, scusate, ma...
No, parla benissimo e non parliamo cinese, anzi è la prima volta che parliamo sulla Cina e questo mi sembra un'ulteriore occasione, perché sì, ci siamo trovati tantissime sì, volte in tanti anni a parlare di tutto quello che succedeva nel mondo, ma non abbiamo mai parlato di un artista cinese e mai parlato appunto sì, della Cina.
Degli artisti, infatti, parliamo sempre di artisti, ma non è... la Cina propria, perché Shenzhen io penso che non è un artista cinese, ma un artista che è vissuto in Cina, anche in Francia e nel mondo. E mi ricordo molto bene che negli anni 97, lui è andato a New York, la prima volta, è molto eccitato perché ha trovato che New York era fantastico, è molto più dinamico che Parigi, che lui ha detto che dobbiamo andare tutti a vivere a New York, perché ogni 10 anni dobbiamo cambiare il paese. Questa è la filosofia di Shenzhen, anche noi. Purtroppo lui non ha avuto il tempo per traslocare a New York completamente prima della sua morte. Se no, lui sarà un Jeff Koons di oggi, perché a New York trovare un'occasione per essere di creare dei grandi fiori come Jeff Koons, no? Finalmente lui ha deciso di andare a Tel Aviv, di fare questo, che non sono i reperti o fiori, ma sono una cosa più dura e più violente, perché si confronta direttamente con la verità del mondo, che non è la verità dell'arte, è ancora meno della verità del mercato, no? E questa è una cosa che penso che è molto importante di ricordare, che Shenzhen era una persona politicamente incorretto, ma molto politico. Questa opera, infatti ricordo che ho lavorato con lui per produrre la prima versione a Tel Aviv, si chiama...
La versione del 97, del 98... 90,
scusami, sì. 97.
7, eh? 97 o 98, dopodiché sì, nel 99 sì, approda alla Biennale di Venezia curata sì, da Ralzem.
Questa infatti è un'occasione per la prima volta che lui ha creato una grande installazione immersiva, molto alla moda oggi, no? E anche interattiva, perché tutto il pubblico è invitato di giocare con questo, è una maniera di lasciare uscire tutta l'energia, tutte le sensazioni di oppressione, specialmente gli arabi di Tel Aviv. E questo è un momento incredibile della coesistenza, anche di, come si dice, di incontro entro diversi campi in guerra. È un momento di pace incredibile, è molto, molto idealista, molto, molto... utopica, diciamo. E questa infatti è l'energia centrale del lavoro di Shenzhen. Prima di questo, di inaugurazione, c'è anche un gruppo di, come si dice, di monaci tibetani che vengono a giocare,
suonare
con la musica, la musica, no, non la musica, la preghiera per la pace del mondo. E questo è un momento molto molto forte che penso che la mostra di comincia con questa opera, è un gesto molto giusto e anche penso che c'è una questione di destino, perché non penso che Vincenzo ha programmato questa mostra prima di pensarci. Oggi c'è una grande confrontazione entro Israele e Palestina di nuovo, ma questa è infatti un'opera che ha toccato il destino delle cose. Questo destino in linguaggio di Chen Zhen è un ciclo di confrontazione, anche la necessità di pensare la sinergia che produce un tipo di trans-esperienza, no? Questa trans-esperienza è molto importante anche per oggi, quando il mondo è entrato in un periodo molto strano. Io ho detto molto conservativo, di tornare un'obsessione di autenticità, obsessione di origine, anche la separazione delle comunità. E questo è un momento molto, molto complicato. E lui ha già, penso che ha previsto, non lo so com'è, di questo ciclo di cose che dà una significazione molto, molto forte a questo mostra.
Sì, come appunto dice giustamente Ru, si tratta veramente di un'attualizzazione di un oggetto che era nato, diciamo, all'interno di una mostra per Tel Aviv e aveva concepito il primo Yecheng, no? Con 50, sottotitolo 50 strokes to each.
Sì.
E poi Harald Zeman lo portò, pensando al conflitto allora appunto della ex Jugoslavia, tra appunto il Kosovo, allora era molto forte, in qualche modo di ricontestualizzarlo. Ora, per quanto mi riguarda, io fu una delle prime opere memorabili veramente di quella biennale di Harald Zeman. Anzi, io devo dire, ricordo due opere in particolare e di due cinesi. Una era questa, per chi era all'opening vedeva questo corteo appunto di monaci tibetani, sì, con i loro grandi cappelli gialli che appunto suonava questo strumento. Questa è una versione successiva del 2000, ma in sostanza da dove nasce appunto questa idea di questo strumento, e che è un device che appunto,
sì,
è,
e poi un'altra versione a Parigi in...
E poi questa è la versione
alla città della musica
di Parigi, che diciamo ha una versione più performativa, come è stata,
sì,
fatta
anche
in questa occasione.
Lui ha invitato il musicista Tan Tun.
Però ecco, vorrei farti una domanda, sì, nel senso che vorrei raggiungere un'altra opera, invece che è del 92, quindi diciamo all'inizio della sua attività. Cioè, in questa opera, come vedete, questa opera è uno strumento musicale, no? Viene,
sì,
dal bianzong cinese, della tradizione secolare cinese, cioè costituito da questa appunto struttura trilitica che ospita degli oggetti, che in questo caso sono oggetti domestici, sono sedie, appunto sono letti, che vengono appunto agiti, che vengono suonati dal pubblico.
Sì.
Allora, come diceva Chen Zhen, appunto, in qualche modo l'uso che lui fa di questi oggetti, in qualche modo lo assimilava alla nostra pittura di paesaggio, cioè non c'è l'essere umano, c'è l'oggetto che sta al suo posto. Sì. Per cui la sedia, il letto è chiaro, rimanda a questa dimensione.
Sì.
E nello stesso tempo appunto è ricoperta di questi pelli che sono sono appese alla struttura trilitica, proprio secondo lo strumento musicale del Bianzong. Sì. Ma la domanda che ti vorrei fare, prima di raggiungere appunto quell'opera del 92 che fu fatta per Le Magasin con la cura di Adelina von Fürstenberg, è l'importanza dell'oggetto in Shenzhen. Sì. Sì. Perché c'è come una sorta di ossessione e una sorta in qualche modo di, come dire, veramente cumulazione e anche un uso diverso che in questo decennio fa. Però quando lui arriva a Parigi, anzi quattro anni dopo che è arrivato a Parigi nel 90, fa una mostra nel sud della Francia curata da Fadeaway, che si chiama Cina Demain pour hier, e lui appunto sceglie un bosco, che è un bosco bruciato nel sud della Francia, e appende agli alberi oggetti trovati come se fosse una discarica, ma come se ci fosse stata una sorta di ciclone che aveva poi scaraventato questi oggetti appesi sugli alberi. Ecco, da quel momento lui comincia veramente a fare un processo cumulativo degli oggetti come una grande discarica, cioè il suo materia prima mi pare una discarica, poi si prende cura di questi oggetti, veramente, come dire, si prende cura nel senso che cerca di riportarli in vita attraverso delle terapie molteplici. Poi quando arriva veramente a questa data, in qualche modo sposta il cumulo di oggetti, in qualche modo che deriva dalla iperaccelerazione della Cina, dal male del mondo al male del proprio corpo. Ecco perché i letti, ecco perché le sedie, ecco perché un'antropomorfizzazione maggiore, diciamo, di questa struttura. Sì. Però se noi andiamo là e troviamo un'altra dimensione dell'architettura cinese, che è il Kang, no? Questo letto riscaldato dall'interno che si trova nel nord della Cina, e è molto tradizionale, e che diventa, diciamo, il luogo per ospitare dei libri, appunto degli altri oggetti di uso domestico. Ecco, l'oggetto lo ritroviamo veramente in tutta la mostra, declinato in una serie di dimensioni.
Sì, penso che Shenzhen era, quando è arrivato in Francia, ha ricevuto un tipo di shock, perché si è trovato nella una società nuova per lui, è la società di consumazione, anche la società di informazione, perché negli anni 80 in Cina abbiamo appena trovato l'esistenza di Coca-Cola, per esempio. Non sappiamo che era di Coca-Cola, e la televisione, gli oggetti di consumazione. Per lui è una shock importante. E anche molto ha sviluppato un senso di critica anche verso questo. Non è solo di ammirazione come si dice, la ricerca di ricchezza della materiale, il materialismo, ma subito lui ha cominciato a pensare in maniera molto critica verso questa civilizzazione nuova, naturalmente legata alla sua condizione di...
Questo si chiama Sleeping Tao, no? Quindi appunto il sonno del Tao, il Tao
e infatti cerca di trovare una maniera di curare questa malattia di materialismo attraverso una combinazione della medicina cinese, anche la maniera industriale di trasformare gli oggetti.
Io vorrei passare da questa opera a due altre opere. Una è questo Fu Dao, Upside Down Buddha, che viene realizzato per un museo giapponese e che, diciamo, la struttura ricalca quella di una pagoda ottagonale buddista, e in qualche modo è una sorta di cimitero degli oggetti capovolto. Mm-hmm. No? Lui stesso l'aveva chiamato cimitero sospeso, è come una sorta di nuvola della tradizione cinese da cui pendono non solo 50 Buddha upside down, ma anche, diciamo, tutta questa serie, di nuovo la discarica, no, che aveva presentato a Pourrières nel 90, ritorna, mi pare siamo nel 97 o qualcosa del genere, in questo lavoro.
E perché Buddha come si dice, inversivo?
Capovolto.
Sì, è perché in cinese c'è un'espressione che si chiama Fu Tao. Fu Tao. Fu è Buddha. Tao è...
Capovolto.
Capovolto è invertire, diciamo. E quanto il Buddha è
capovolto
e arriva la fortuna. Questa perché si trova nella porta di famiglia sempre mettere la
gli
lettera
auguri del
sì, auguri, la lettera di fortuna
capovolta.
E questa è una tradizione molto interessante che lui ha adattato per questa opera.
Ecco, in questo caso, senti, c'è anche una presenza del bambù e quindi della natura, no? E
sì.
Credo che veramente, come dire, se pensiamo al trend attuale sull'ecologia, allora, come dire, era una cosa
molto...
non sospetta.
Sì.
Mentre credo che sia stato veramente, diciamo, una delle prime persone che ha cominciato a parlare della malattia, del mondo come malattia dell'ambiente, no? Cioè l'ambiente è la discarica della produzione.
Ancora un'altra volta che lui è importante di capire che lui ha come si dice parlato del destino dell'umanità e del destino di crisi ecologica è una cosa inevitabile e oggi parliamo non so tornare alla natura, questo è un po' utopico, no? Ma lui c'è sempre questa idea, o questa senza, come si dice, feeling, una intuizione,
sì,
che non possiamo tornare verso la natura che...
incontaminata,
originale.
Ecco, però
no?
Lui adotta un metodo, no?
Sì.
Ne abbiamo parlato prima con lo Sleeping Tao, e vorrei avere invece vedere, raggiungere quella... stanza della purificazione ha fatto varie volte, più o meno sempre con gli stessi oggetti al suo interno, e in cui ricopre questa discarica di oggetti con del fango. E poi appunto nell'ultima sala trovate invece un'altra sala che si chiama Jardin Lavois, che dove appunto questa nuova discarica di oggetti è, come dire, disinfettata con l'acqua. Ma il processo anche qui di, come dire, purificazione avviene al contrario, anche in questo caso rispetto all'Occidente è upside down, perché, come dire, piuttosto c'è una infezione dell'oggetto, no?
Sì.
Cioè, era sconvolto dal fatto che l'Occidente pensasse soltanto alla iperproduzione e alla setticità, no? Del mantenimento sanitario del mondo. E invece per Chen Zhen gli oggetti appunto diventano qualcosa d'altro e vengono purificati attraverso, diciamo, questa sorta di patina, no? Di getto, di materia che ha a che fare con la terra, con l'acqua, con degli elementi naturali, no? Che copre questa discarica.
Assolutamente. Ancora una volta che lui ha usato riferimenti della tradizione cinese, che il bagnare nella tela c'è una funzione di curare. C'è anche questa, come si dice, dialettica della trasformazione attraverso che cosa di impuro per arrivare a una purità, ma purità è, come si dice, è non formale, purità spirituale, purità è dentro e anche l'immaginazione, che è finalmente l'esistenza della vita è un processo di negoziazione con questa condizione di impura, no? E questa è una cosa molto importante per capire il lavoro di Chen Zhen e anche la sua generazione, artisti della sua generazione.
Sì, credo che quello che tu dici appunto rispetto alla sala della purificazione, invece appunto, come dire, l'oggetto non viene purificato, ma viene, come dire, travolto, immerso, no? Da qualcosa che per noi sarebbe impuro. Ma questo appunto in qualche modo passaggio anche culturale mi fa pensare a quello che per me è uno dei termini preferiti del lessico di Chen Zhen, che è misunderstanding,
sì,
no? Che è il malinteso, no? In cui appunto, come dire, c'è questa sempre risorsa disponibile se noi veramente facciamo del malinteso in qualche modo il patrimonio dell'umanità, mentre la pretesa di obiettività, appunto la ricerca della purezza, la ricerca dell'origine, la ricerca in qualche modo dell'individuazione, diventa per Chen Zhen appunto il suo opposto. Mentre finché noi partiamo dal fatto che ci possiamo misinterpretare, naturalmente questo lascia adito alla possibilità di comunicare. È meglio la misunderstanding è sempre successiva a una volontà di intendersi, no?
Sì.
E però lascia aperta la posta in gioco.
Sì, assolutamente. E questa misunderstanding è un sistema di produzione anche. C'è una grande, come si dice, prototipità, perché c'è confrontazione della differenza, la interazione che si produce la possibilità di coesistenza, come questa, questo tavolo che lui ha fatto per
Geneva,
per l'ONU, come si dice?
Nazioni Unite.
Nazioni Unite, si chiama una, non ricordo il titolo, ma l'idea è...
No, si chiama Round Table.
Round Table, perché è una situazione di conferenza internazionale, no? Per trovare una soluzione per un medio futuro del mondo, eccetera. Ma lui vuole anche mostrare che la buona volontà si trova in un risultato di misunderstanding, anche la impossibilità di comunicazione, perché lui ha trovato questa tutte le sette di diverse culture di inserire insieme, religione eccetera, di mettere insieme, ma non possiamo sedere sulle sette, ma sempre di guardare, di trovare una, si trova in una difficoltà assoluta finalmente per questa negoziazione.
Questa fu un'opera del 95 e diventò immediatamente icastica in tutto il sistema dell'arte internazionale, sia per il significato politico che appunto per il discorso artistico. Ecco, però dopo due anni fece per Harald Zeman un'altra versione che
doppio...
devo dire io preferisco, nel senso che la trovo straordinaria, veramente. Quella è una mappa geopolitica dove incastra due tavole rotonde e attorno a una posiziona delle sedie cinesi orientali, intorno all'altra delle sedie occidentali. Però l'aspetto interessante, che secondo me è molto più in linea da un certo punto di vista con la filosofia di Chen Zhen, è il fatto che lì c'è un incastro, no?
Sì.
Che è un incastro plastico, è un incastro plastico che non si risolve, nel senso che i due piani sono leggermente slittati uno sopra l'altro e dall'altra parte sono tagliati a due terzi l'uno dall'altro, quindi, come dire, non c'è la riproduzione appunto che il due diventa uno o che l'uno diventa due, no, è decentrato. Non c'è questo centro, anche se come dire, i confini da un lato sono netti, taglienti, geopolitici, lì dove la tavola si taglia, e nell'altra, in quella cinese, invece c'è ancora questo oggetto della Susan Lacy, come si chiama, questa piano mobile della, della mensa cinese, che invece porta un'altra scritta che è proprio il malinteso. No? Il malinteso veramente come non... come qualcosa di negativo, ma come veramente un gioco possibile, no? Tra Oriente e Occidente. Ecco, una domanda che avrei fatto a Chen Zhen, e te la faccio a te, queste fantastiche sedie che sono veramente sul piano, ecco, e che sono sospese, diciamo, secondo a me mi rimandano un po' a tutta l'architettura cinese, anche questa, sai, l'idea... no, della sospensione che si ritrova, diciamo, in tanti... Ecco, ma qual era secondo te l'idea, no, che è una soluzione meravigliosa, no, dal punto di vista...
Sì, anche lui ha fatto un progetto a Shanghai per Cities on the Move. Infatti è una ricerca molto interessante di pensare a un nuovo tipo di urbanismo che di creare un altro livello della città che... venne di si mettere sopra della città tradizionale. E questa c'è una visione di, come si dice, di superposing, no?
Sovrapposizione.
Sì, sovrapposizione della tradizione e futuro per creare una realtà. È sempre questa... questo incontro di elementi di contraddizione è una maniera di creare una sinergia, come lui...
come l'ultimo lavoro si chiamava, no? Campi di sinergia.
Sì.
No?
E poi alla fine del suo... la seconda parte del suo lavoro è molto legata all'architettura, perché... non è solo un'estensione di grande installazione, ma una vera riflessione sulla questione del futuro della città. Perché, per esempio, lui ha fatto anche un progetto molto interessante, uno dei primi progetti online per la Biennale di Johannesburg. 97 è una ricerca sulla trasformazione di Johannesburg dopo apartheid. Come possiamo immaginare un nuovo tipo di città per la coesistenza di diverse comunità? E questo è un inizio di una serie di lavori online. È molto interessante. E poi alla fine della sua vita ha creato un progetto per Parigi, un tipo di arte pubblica. Infatti un drago invisibile che attraversa un quartiere di Parigi per portare l'acqua come una fontana segreta. C'è una parte, piccola parte visibile, gli altri sono
nascoste,
sotto. E questa è anche una dimensione molto interessante di suo lavoro, di pensare come arte può intervenire a trasformare la realtà urbana.
Questo è un progetto? Sì,
è un progetto. Realizzato. Una parte è realizzata vicino della Biblioteca Nazionale. Questo fa parte di una serie di progetti pubblici.
Vorrei passare a questa ruota di preghiera e poi invece alla sfera, no? Mm-hmm. Nel senso che, come dire, la ruota di preghiera è ancora un elemento preso dalla tradizione buddista, mm-hmm. e, come dire, in qualche modo il centro della ruota qui è costituito da dei computer o proto-computer, mm-hmm. Caduti appunto, diventati desueti, e nello stesso tempo dagli abachi, no, della vecchia tradizione sì. cinese. E qui poi abbiamo un'altra sì. Architettura.
Sì, è importante dire che lui era un artista futurista, certo. Punto, perché è molto interessato della tecnologia, del computer. Ricordo che lui era una delle prime persone che come si dice, usare il computer e email. È molto, molto eccitato della possibilità di internet anche, e questo è, parliamo 93-94, è molto molto prima. E poi la questione di cifre, la questione di informazione digitale resta una linea molto importante del suo lavoro. Per esempio, questa è la combinazione di buddismo tibetano e la tecnologia digitale e sì. la tradizione di matematica cinese è una cosa finalmente molto, molto...
Nello stesso tempo si tratta di due oggetti però desueti, cioè anche questo è interessante, no? Mm-hmm. Cioè che sono sopraffatti dal tempo immediatamente. Qui c'è un suono e vorrei raggiungere due altri...
Legato a questo, dobbiamo parlare di questo, il giocale di casino.
Vai allora, sì,
questo è importante, soldi, cifre, soldi...
Questa è la riproduzione di un'altra architettura che è un bagno cinese.
Sì, questo è molto interessante perché nel 96 lui è invitato di tornare a Shanghai per creare un'opera per la Biennale di Shanghai, la prima Biennale di Shanghai. Ha creato un'opera che riproduce un tavolo di biliare, come si dice?
Biliardo?
Biliardo? Snooker. Il gioco sul tavolo. Sì, biliardo. E poi è introdotto anche a un gioco di casino, di soldi. Finalmente questa opera è censurata, perché è una critica della società di consumazione. A questo momento la politica era molto...
Beh, però ancora a Shanghai, sì. Cioè, non scherza.
Eccetera, eccetera. E poi, finalmente, lui ha creato questo, dopo, per... Penso che all'inizio è per una mostra in Serbia. Non ricordo esattamente. In Serbia, per una biennale di Harazema, penso.
Sì.
Questo è un ufficio di change, di cambio di soldi. Questo è anche un simbolo molto importante della globalizzazione di business internazionale, eccetera, ma in forma di
toilet. Pubblica.
Sì.
E questa ossessione, diciamo, per il bagno appartiene anche alla nostra storia dell'arte occidentale, mm-hmm. molto forte per l'orinatoio, però vorrei vedere con te sì. gli orinatoi invece sì. di due altre opere che sono presenti all'interno di questa mostra, che sono una sorta di dittico dialogico. Ecco, Ecco, una si chiama Daily Incantation e l'altra appunto ha a che fare invece con la notte. Ecco, anche qui ritorna il suono, poi ti porto lì perché il suono è presente in entrambi. Ecco, qui il Bianzong è molto più chiaro come riferimento strumentale, diciamo, architettonico e sonoro, no? E sono tra l'altro stati disposti da Vicente uno di fronte all'altro, anche se hanno due date differenti. Qui al posto delle campane del Bianzong sono stati messi 100 orinatoi e all'interno ritorna appunto la sfera con la solita discarica in qualche modo di oggetti anche della tecnologia contemporanea e più c'è un sound che rimandava, che faceva ricordare Daily Incantation il fatto della rivoluzione culturale cinese quando Chen Zhen, che era bambino, appunto andava a scuola e quindi si sentiva lo sciacquio della pulizia delle donne di questi orinatoi. E poi, arrivato invece in classe, sentiva la lettura del libretto rosso. Ecco, e di fronte invece c'è un'altra struttura con due letti, no? Infatti è Nightly, non mi ricordo ora il... E però ricostruisce, diciamo, ancora una volta con quella piramide centrale questa combinazione di corpi, questa combinazione plastica, no? E il rimanda ancora il Bianzong.
Sì.
Ecco, il suono, nel senso che c'è a che fare anche con la cultura sciamanica, che lui poi appunto è un altro aspetto, no? La questione del suono, prima abbiamo visto, come dire, il fango, nell'ultima sala trovate questi letti ricoperti d'acqua, e appunto dall'altro lato un altro elemento per restituire vita alla morte degli oggetti che per Chen Zhen sta sempre per gli uomini, no? E anche sciamanicamente il suono.
Sì, anche il suono c'è una funzione di simbolo di energia, di circolazione di energia, che ogni volta trasforma la natura delle cose, a partire di naturalmente gli oggetti di consumazione, la violenza, la medicina, anche il gioco di soldi. Questo infatti è ispirato di lotteria alla televisione. Vediamo questa...
Quello è un letto tradizionale cinese, l'altro è un letto agopunturale. Sì. Ecco... Una cosa però che ho accennato all'inizio, poi non ci siamo soffermati su questo aspetto, perché molti di voi a quella data scelgono appunto di lasciare la Cina per la Francia? È vero che poi nell'89 c'è Magicien de la Terre e per la prima volta sono esposti tre artisti cinesi.
Gli anni fine 70 e inizio 80 è un periodo molto speciale per la Cina, che la nostra generazione ha scoperto il mondo e c'è una grande volentieri per andare fuori della limita della realtà della vita in Cina. Era anche la prima volta possiamo immaginare un'altra maniera di vivere, no? E questo si trova naturalmente anche l'influenza di introduzione della modernità occidentale. Questo è un momento che la nuova generazione vuole assolutamente andare a trovare il mondo. E questo è un po' come si dice, il desiderio collettivo di creare un nuovo mondo attraverso un dialogo con e altre culture e altre maniere
però
di vivere.
L'aspetto che mi interessa molto anche dal punto di vista geopolitico è diciamo che appunto per anni poi Shenzhen ha avuto un grande successo anche occidentale, forse vuoi per l'arte povera, vuoi per tutta una serie di questioni ulteriori che e diciamo uno potrebbe prenderlo molto superficialmente come un assimilato all'Occidente. Mentre se noi andiamo a vedere opera per opera, naturalmente come dire la matrice è veramente culturale.
Sì, questo fa parte di infatti un dinamismo di come si dice movimento di avanguardia di questa epoca. Partito di 77-8, c'è il gruppo di Xing Xing, per esempio a Beijing, ha cominciato già a creare opere, anche le mostre molto radicali, molto sperimentali. No? E poi nel 90 c'è questo movimento che si chiama New Wave. 80, nostra generazione, e attraverso tutta la Cina ci sono i giovani artisti provano di inventare le cose diverse dell'arte, diciamo, accademica oppure ufficiale. E questa è una situazione molto, come si dice, rivoluzionale a un certo punto. E poi c'è locazione anche. È il primo periodo dove quando c'è la possibilità di avere le mostre internazionali in Cina, per esempio una grande mostra di Picasso, e poi più importante Rauschenberg. 86, eccetera, eccetera. Questa è una stimolazione molto importante per questa generazione.
Credo la mossa di cercare Rauschenberg a Pechino sia stata una grande...
E poi, allo stesso tempo, naturalmente, abbiamo questi movimenti, diversi movimenti, gruppi di artisti, come Shenzhen era in Shanghai, e era una delle prime pitture che cercare di fare la pittura abstract. E poi
appunto come lui Huang parte Yongping, con un'educazione fortemente del realismo pittorico, del socialismo, che poi era già in parte occidentale, insomma, che viene... Ecco, invece, quest'altro... Ecco, devo dire che, appunto, però tu prima parlavi della tecnologia, ecco, però Shenzhen non ha mai messo, non so, come dire, un computer luccicante all'interno della sua mostra e efficiente, no? C'è sempre piuttosto il rudere, no? E anche in questo caso, t'ho portato qui davanti perché... aveva fatto, diciamo, la versione diversa con le biciclette, no? Il parto precoce per te e Ansuri Kobris per la mostra Cities on the Move, che poi avete rimesso all'interno del Guggenheim nel 2017, appesa sopra la parte centrale del Guggenheim nella mostra Il Teatro del Mondo. Ecco. Anche qui come lì, no? C'è questo virus.
Una versione, una variante della grande opera di Cities on the Move.
Il dragone.
Sì, perché lui, infatti, come ho detto, che da 96 era per la prima volta tornata a Shanghai, in Cina, infatti, dopo 10 anni. E la Cina ha cambiato totalmente. E si trova nelle, come si dice, di traffic jam, sempre. E poi sentire la polluzione, tutte le nuove condizioni, diciamo. E lui, a partire da questo momento, si interessa a la questione dell'umanismo, le condizioni dell'umano, le macchine, la polluzione di le altre
dell'aria, problemi, le biciclette che ancora sono la testa del dragone, mentre appunto questo virus delle piccole macchine giocattolo infesta no, il corpo del dragone cinese. A questo punto vorrei solo vedere, non so se magari quella sala là, delle due stanze con il legotto agopunturale, per entrare più sul sapere medico di Chen Zhen.
Il come paesaggio dicevo, interno. Sì.
Infatti, perché come dicevo prima, tutta la terapia alla discarica da parte di Chen Zhen e al mondo malato, nel momento in cui scopre anche l'aggravarsi della propria malattia e addirittura l'incurabilità della propria malattia, diventa appunto il proprio corpo malato e l'esibizione, diciamo, di un ricorso ancora una volta al sapere medico tradizionale cinese. Sì. E che è anche, come dire, un lavoro sulla sintomatologia, no? Cioè, in fondo, veramente Chen Zhen, credo, da questo punto di vista, sia un grande sintomatologo, partire no, da un'elaborazione dei sintomi del corpo malato e del mondo malato. Nello stesso tempo, come dire, lui recalcitra no, alla medicina occidentale da un certo punto di vista, e trovo che questa sua dimensione abbia anche un alto valore geopolitico.
Sì.
Cioè, in fondo, appunto, se vuoi, la medicina tradizionale cinese, lui voleva alla fine della sua vita diventare, essendo stato la pecora nera della sua famiglia, in cui sono tutti medici, lui è l'unico artista, vuole in qualche modo ritornare, diventare medico, ma medico di medicina tradizionale cinese. Sì. Allora penso che, come dire, la parte, diciamo così, della medicina cinese per cui, non so, ti fa male un orecchio e ti guardano il piede, no? Io dico sempre, se guardiamo l'aspetto geopolitico, se io dovessi fare una geopolitica della crisi dell'America del Sud, è chiaro, devo necessariamente guardare
anche
l'America del Nord.
Anche la geopolitica entro di diversi punti visti della definizione della vita, perché per Chen Zhen e anche per Huang Yongping e altri artisti che si interessano alla medicina cinese, infatti ci sono diversi livelli filosofici di pensare che significa essere vivere, essere vivente. Il corpo umano è sempre fa parte del corpo del mondo,
no?
L'esistenza del mondo come un sistema di vitalità. Essere morto non significa morto, ma significa di tornare a questa circolazione di energia, no? E questa è una cosa molto importante per lui, di capire perché lui è malato. Malato non è una questione di virus oppure un meccanismo che non funziona, no? Ma è una interruzione di questa circolazione di energia. È importante di come trovare soluzione di ricanalizzazione
di questa energia. Lui tra l'altro ci regala proprio a Torino una delle sue ultime mostre sul sapere medico, che chiama Magia Nera, e diciamo tutta l'ultima parte veramente insiste, come nell'ultima sala, quella fu concepita per Jardin Lavoie, per Albi, no? E era addirittura l'acqua era anche a livello pavimentale, oltre che, e quindi diciamo questa purificazione avveniva appunto dentro questo contesto fluido dell'acqua.
Sì, infatti è molto interessante anche la sua esperienza di vivere in Francia. Ha dato una lettura del mondo attraverso questi libri di Foucault, di Deleuze, specialmente Deleuze, su questa energia di la formazione del mondo attraverso un sistema di rhizome, come si dice in italiano? Rhizome, no?
Rhizome.
Sì, e questa è una cosa importante per lui, di trovare una spiegazione alla occidentale sulla visione cinese, non so, la visione di fuori della modernità dominante. Questo non è solo cinese, infatti, anche nella tradizione occidentale esiste sempre questa maniera di pensare, come la chemica, come tutte le maniere di pensare il mondo nel flusso di trasformazione permanente. E questa è una cosa molto importante di dire che è una posizione universale, non è una cosa sempre cinese.
Questo sono d'accordo, però ecco, sulla questione dell'universalismo, secondo me c'è una versione cinese che mi interessa
sì.
molto di più di quella
sì.
Occidentale.
Anche lui non è così cinese, anche interessante è tibetano. Questo non è cinese proprio nella tradizione di Han, no? Anche per dire che la cosa che si chiama la Cina non è una cosa, è un'ibridità di diverse culture, di formazione di diverse
una
condizioni.
Una filosofa che si chiama Sun Jie, che mi interessa molto. E che rispetto veramente al concetto di universalismo, no? Chiaramente anche della vostra
cosmologia,
generazione,
no?
Rispetto, come dire, a questa idea di globalizzazione, e anche per, secondo me, per spiegare un personaggio così articolato, no? Come Chen Zhen. Ecco, l'idea che mi pare che emerga veramente, diciamo, dalla filosofia cinese, metti nella sua origine buddista, è quella in qualche modo dove l'universalismo non supera la particolarità. No, la conoscenza attraverso gli oggetti che abbiamo visto e qui in mostra ce ne sono tantissimi, non prescinde mai dagli oggetti, come nel nostro sapere metafisico, per esempio occidentale, e invece veramente, come dire, non supera l'oggetto, ma parte dall'oggetto e si apre e rimane in quell'oggetto. Questo mi pare, ecco, veramente la grande lezione. Devo dire di Chen Zhen, più ampiamente di un pensiero cinese che magari può veramente riparlare di universalismo in un'accezione però diversa dalla nostra cultura tradizionale occidentale.
Sì,
cioè come anche, se si volesse parlare di asianità.
Ma quando pensiamo a Robert Smithson, l'idea di entropia, no? Questa anche è molto importante di capire che nella tradizione, nel mondo occidentale c'è sempre una complessità della diversità
sì,
di pensare.
Però tu ti riferisci appunto a tutte persone come Robert Smithson
sì.
E anche prima dicevi Gilles Deleuze, che praticamente elaborano un pensiero alternativo nel momento della crisi del pensiero
sì.
occidentale. Gli anni 70 per noi sono stati un momento grandissimo, come dire, di messa in crisi veramente del nostro sapere, della nostra tradizione occidentale. E lì credo insisteva proprio Chen Zhen, perché lì vedeva anche questo punto di contatto, no? E questo punto di possibile comunicazione e misinterpretazione in simultanea. Questo lo trovo francamente straordinario, no? Che io rivendico una prossimità
sì.
a partire dal fatto che io e te non ci capiamo. Questo veramente è il messaggio più importante e più bello
sì.
che non solo questa mostra, ma che Chen Zhen veramente
sì,
ci ha lasciato.
Sì. Anche la sua generazione di artisti, come c'è questa ambizione di trasformare il mondo, ma con quale strumento, no? questo strumento è da pensare di ibridità di culture, no? Non è solo una linea di...
No, questa appunto era la vostra filosofia, però quando io riguardo Chen Zen, è vero che è ibridato, ma nello stesso tempo c'è un pensiero asiatico. Questo, ecco, è l'aspetto che veramente mi interessa, allora, rispetto a quello che ti
ricordo dice... una cosa molto interessante, che lui mi ha detto che dopo il premio viaggio in Giappone, lui a 90, inizio 90, è tornato a Parigi, lui ha detto che sai che è il Giappone oggi? Non è sushi, non è di onsen, ma è sogni. E lui è una maniera di guardare Asia nella una
prospettiva. Nel momento della crisi, appunto, anche lì, dell'Asia.
Anche, cioè, ma in questo momento lui ha trovato la nuova tecnologia, la più più avanti del mondo, e si trova in Giappone in questo momento. E lui è affascinato di questa possibilità di pensare il mondo attraverso un dibattito su che significa essere giapponese.
Perché io credo che Haru vuole un po' lasciare, evitare che si faccia un discorso sull'identità asiatico-cinese.
Però la identità asiatica non riconosce l'identità. È questo che mi affascina nelle nuove teorie. Anche...
Non esiste questa...
Non vi sentono gli altri.
Volevo semplicemente dire che però di fatto c'è stato uno scontro tra una visione dominante che era quella comunque occidentale, molto americana, diciamo di base, però comunque che coinvolge anche l'Europa, e invece l'emergere di un nuovo sguardo che viene dall'Asia.
È anche molto importante di ricordare oggi questa filosofia, questa attitudine verso la questione di identità, perché oggi siamo... Purtroppo, dopo la morte di Floyd, c'è una nuova situazione per parlare del soggetto di identità di maniera molto, nel senso, molto pericoloso, perché c'è una tendenza di separare molto americano, ma sì. La questione dell'identità deve essere sempre in processo, in formazione, in trasformazione, no?
Però questo è orientale, cioè, per questo io dicevo appunto che una
infatti questa è anche una contraddizione di processo di decolonizzazione, perché la decolonizzazione è una storia molto, molto complicata di inventare le nuove nozioni di stato, nation state, nazionale, con un'identità inventata, come per esempio la Turchia, dopo la fine di Ottoman, e Atatürk ha inventato una nazione che si chiama la Turchia, basato sul modello francese, no? E questo si ripete dopo anche molto altri paesi, dopo durante la decolonizzazione, anche oggi in Cina c'è un dinamismo di patriottismo molto, direi, come si dice, radicale, quasi fondamentalista. E questa è una questione per me è molto urgente di parlare. Dobbiamo rilanciare un dibattito su questo attraverso di esempio come la volta di Shenzhen. Sono dei personaggi che hanno un senso politico attuale, no?
Assolutamente. Giovanna, ti reclamo, direi che noi, io e Arru, possiamo chiudere qua, mentre se ci sono delle domande, secondo me sarebbe interessante sì. ascoltarle.
Sì, io invito il pubblico a fare delle domande, ecco, c'è una persona.
Avevo una domanda sugli oggetti, avete parlato?
Noi non la sentiamo, per cui se può venire vicino.
Sì.
Perché non abbiamo le cuffie, okay. Abbiamo solo i microfoni, c'è stato un...
Avete parlato di alcune opere che sono state poi ricostruite per mostre diverse e avete parlato anche dell'importanza dell'oggetto per questo artista e penso ad alcune delle opere che ci sono qua che sono molto particolari come ad esempio possono essere il bagno o i letti con gli aghi che non credo siano oggetti che si possono trovare altrove. Ma per opere in cui ci sono oggetti della quotidianità come dei vestiti, dei libri, la lavatrice, dei pezzi di auto, sono opere che ad ogni mostra utilizzano oggetti diversi, trovati, non so, in questo caso qui a Milano, o sono oggetti che comunque erano dell'artista e che vengono utilizzati poi per le opere?
Bisognerebbe chiederlo alle persone che hanno fatto la produzione delle mostre, hanno curata.
No, infatti...
alcuni oggetti, lo so per certo, per esempio gli oggetti che sono contenuti nei letti, li abbiamo recuperati
proprio
portati, i libri sì. che ogni volta vengono cambiati perché i libri marciscono nell'acqua.
Però questo fa parte,
però
anche...
fa parte del suo processo.
Io ho lavorato con un artista tibetano recentemente sì. e che raccoglie rifiuti, diciamo, dei luoghi. In questo caso sì. io credo la presenza ancora della moglie di Shenzhen
esatto.
sia veramente una garanzia rispetto a questo, ma anche rispetto a un altro fattore di cui non abbiamo parlato, abbiamo evocato tanti aspetti diciamo di questo flusso globale, però la geomanzia no? Non ne abbiamo invece parlato. Credo che allestire una mostra di Shenzhen sia una cosa complessa.
Complessa, sì.
Nel senso che proprio a partire dalla geomanzia, nel senso che lui era molto attento a quello che lui chiamava, diciamo, e sembrava con ritardo, site specificity,
sì.
no?
Sì.
E l'in situ per Shenzhen era un aspetto molto importante,
sì, sì.
Col suo sguardo sempre orientale geomantico. No?
Sì. Infatti questo è anche molto interessante, che Shenzhen era... studente a questa accademia di Ozetude. Il professore era Sarkis e Daniel Buren. Allora, questo è importante, un momento importante negli anni 90, 96, a fine di 86, a fine di 89. Sì. Questa è una scuola, un istituto di formazione per i giovani artisti. Dunque ci sono Shenzhen, Yan Peimin e anche Absalon, Pierre Hugues, Xavier Veillon, tutte le star, come si dice, le star francese in questo momento, erano tutti...
allievi di Daniel.
Sì, è passato da questa formazione. È importante anche il contatto con Daniel Buren sulla questione di Institute. È una cosa molto importante per lui. Ogni volta il suo lavoro, come Marco ha detto, che sono site specific. È pensato non solo il tema di... mostra, educazione, anche fisicamente, come funziona nello spazio. Per esempio questa era fatta per la piazza in fronte di quartiere di generale di
Ginevra,
di Nazioni Unite. E questa è una cosa fatta specialmente per la circolazione nello spazio. E quasi tutte è così. Questo è per PS1, nello spazio molto, molto speciale di sottoterra del PS1. E questo è un doppio gioco con l'architettura. È sempre così. E penso che per lui è importante anche di adattare una filosofia della tradizione di arte concettuale in questa maniera.
E poi sì, la presenza di Shumin, la vedova dell'artista, che però era anche una, insomma, sì, ha lavorato con lui,
questa energia, no?
Per cui le parti di opere che sono state, come dire, ricostruite in parte, sono state ricostruite in sua presenza, sì. E quindi questa mostra è anche poi, c'è qui una delle nostre curatrici che ha lavorato a stretto contatto, diciamo che è stato un processo molto importante, sì, proprio anche per quello, perché la sua presenza ha consentito di ricostruirla.
La sua moglie, infatti lei è artista anche, sono insieme per a scuola. E poi è sempre lavorato con Chen Chen per tutte le realizzazioni di opere.
Sì, questo appunto, diciamo, esiste anche nella nostra arte in situ. Io penso Silvia Fabbro non lascia montare a nessun altro tranne che a lei le opere del padre all'interno degli spazi. E, però in questo caso appunto c'è anche un sapere geomantico, per cui se voi non sapete, non so, da dove arriva una cosa, dove è diretta l'altra, diciamo questo è un po' più complicato, quindi appunto c'è bisogno di un'altra soggettività in qualche modo.
Tra l'altro ne approfitto anche per dirvi che c'è un bellissimo film del making of sul nostro sito e sta anche per uscire un bellissimo documentario proprio con la partecipazione di Shumin, che dovrebbe uscire fra 2 giorni, che ricostruisce anche molto il lavoro in relazione alla mostra ed è stato realizzato da Angar Bicocca proprio anche per prima di chiudere la mostra che chiude fra 2 settimane.
Vi ringrazio. E solo una curiosità, c'è per caso qualche lavoro che lui ha fatto in situ, che è rimasto in situ?
Sì. Assolutamente, per esempio questa fontana a Parigi, quale è più importante,
No, sì, poi ci sono anche dopo la morte, sono state realizzate.
Sì.
Non lo so, finché lui era in vita, se poi ci sono state, diciamo, delle...
Ah no, una grande scultura a Toulouse.
Però quella mi pare che lui era morto e poco dopo fu installata, sì.
Se ci sono altre domande?
Sì, io ho una domanda, se mi sentite. Una domanda per entrambi, per chi vuole rispondere, in realtà anche soggettiva, se vogliamo. Voi pensate che dopo 20-25 anni di globalizzazione e di flussi migratori si è assistito a una moltiplicazione di figure come Chen Zhen che cercano di far coabitare proprio 2 universi culturali differenti, che cercano l'ibridazione o piuttosto, se vogliamo, abbia alla fine... prevalso la distanza e la differenza culturale all'interno del panorama artistico.
Scusa, Edoardo,
dopo 20-25 anni di migrazione e flussi culturali abbia prevalso la differenza e la distanza culturale o che Chen Zhen sia stato una delle prime figure di tante altre che hanno cercato l'ibridazione e che abbiano creato proprio una coabitazione tra 2 universi culturali diversi? Questa è la domanda.
Caro mio, sei tu il cinese migrato, come Chen Zhen, cioè, io posso ipotizzare...
Lui ha detto, un'ora fa lui ha detto, sei cinese, beh bravo, io ho detto che non sono bravo quanto non sono cinese.
No, sì, questo è un tema complesso, nel senso appunto anche... Per me è stato un tema importante, però ne abbiamo parlato, diciamo, in diverse occasioni anche lungo questo tour. Tu hai l'impressione, diciamo, così immediatamente, se guardi Shenzhen, sì, di una persona che, come dire, non trova ostacoli, che entra in Occidente, ha il successo occidentale, anche a partire da un'idea della globalizzazione, dell'ibridazione, cioè, che loro allora ricercavano. Secondo me, appunto, io la vedo un po' più complicata di lui, ma lui l'ha vissuta in maniera diretta. Io da occidentale, come dire, la vedo in una maniera molto più critica. Alla fine veramente quello che mi interessa, sì, di Shenzhen è, come dicevo prima, rispetto alle tavole, questo incontro imperfetto. Io continuo a riparlare dell'imperfezione, perché per me è il maggiore messaggio, cioè, come dire, di chi non si è né integrato, ma non è neppure non integrato, no? Sì. C'è questo aspetto che secondo me è fortemente affascinante. È chiaro che ci sono molti elementi di tutta la cultura occidentale. Certo, gli urinatoi cinesi, secondo me, se si vuole, perché poi è un tema che in Cina è stato molto dibattuto, allora, ready made a partire da Lushan.
Infatti è una cosa molto semplice. Immagine, non c'è più Chinatown a Milano. Possiamo parlare di Milano di nuovo, oggi, eh? O da 20 anni. O New York è più evidente, no? New York, Parigi, se non c'è più Chinatown, ma nessuno della comunità cinese, diciamo la seconda generazione, vuole vivere in Chinatown per sempre. Vuole sempre andare più, non lo so, integrale, oppure... E questo è un dinamismo molto interessante da dire che significa essere migranti o immigranti. Immigranti è, infatti, è importante di pensare che ogni persona potenzialmente, dobbiamo pensare un giorno o un altro di essere nomade. Sì, è così è formata la nuova realtà del mondo, si chiama la nuova modernità. E anche in italiano è molto complicato, perché non possiamo dire modernities, perché modernità è una. Infatti modernità è sempre doppio, multiple, eccetera,
multiple,
eccetera, no? E questa è una cosa importante di ritrovare attraverso la stimolazione di questo tipo di lavoro, di parole, di ripensare nostra propria, come si dice, concezione della società. E penso che è importante questo, non è che lui è africano, cinese, oppure...
Posso? No, infatti, quello, sono molto vicina a quello che le diceva, che appunto siamo parte di un organismo vivente. In realtà non volevo dire che l'Occidente separa di più che l'Oriente, ma l'essere umano proprio tende a separare l'uomo dalla donna, l'essere umano dalla natura, il bianco, cioè, e le nazioni, e soprattutto con questa pandemia abbiamo visto innalzare i confini che diventano case, che diventano sempre più stretti. In realtà l'essere umano in questo suo viaggio è partito dall'Africa, in questo senso volevo dire, noi veniamo tutti come Homo sapiens da lì, no? Da questa caverna.
Ma certo,
dove siamo sopravvissuti, cioè, alle glaciazioni, quindi è proprio evidente, nella
come
nostra,
dire,
natura.
Noi abbiamo fondato la geometria, loro la geomanzia. Si assomigliano questi termini, ma sono poi, diciamo, con implicazioni secondo me molto differenti. Quello che dicevo io prima, che noi ci siamo fondati, come dire, sulla materia, e chiaramente la loro idea del Tao è fondarsi su un'altra... Cioè, per noi... Noi ci siamo fondati sull'essere, che è una cosa statica, il Tao non lo è. Ecco perché Deleuze amava questa dimensione e l'idea nomadica. Chiaramente non stiamo parlando di una Cina contemporanea, però l'aspetto che dicevo prima di Sun Jie, che mi affascina molto, è, come dire, una rivendicazione di un'asianità che assolutamente, come dire, non si rinchiude proprio per sua natura nella particolarità, no? Cosa che noi saremmo costretti a fare. Anzi, se ci si pensa bene, la loro cultura, nel momento che rivendica in qualche modo una propria autonomia, è eteronoma. Perché Asia vuol dire est e gliel'ha dato chi stava a ovest. E quindi in qualche modo, cioè, come dire, c'è questa contraddizione iniziale.
Purtroppo Asia è un nome greco.
Sì, appunto, ma che la matrice è est e che appunto sta per l'est. A est di cosa?
È come quando cerchiamo anche di separare l'istinto dalla ragione. In realtà è tutto uno, come il bene dal male, il giorno e il notte. Cioè, fa tutto parte di questo. E nel momento in cui noi riconosciamo questo, all'Occidente che ha sviluppato la spiritualità, noi abbiamo sviluppato più la razionalità. Sì. Ma in realtà dovevamo rincontrarci, perché siamo tutti parte di un unico organismo vivente. Come anche noi con la natura, ci siamo separati, eccetera.
Infatti noi ci siamo incontrati, io venivo dall'Occidente, Ruda da Cina.
Perché lui parla perfettamente cinese.
Bene, bene. E con questo la prossima conferenza in cinese.
Grazie.
Bravo.
Grazie. Contenta Giovanna?
Sono felicissima, non so se sono accesa. Ah. Veramente siete stati generosi, multiforme, credo che questa mostra vista coi vostri occhi abbia assunto anche ancora più dimensioni di quelle che già ha. E invito tutti a tornare a vederla, perché fra 2 settimane la chiudiamo. È stata aperta molto a lungo, ma in condizioni, però devo dire che ascoltando la vostra conversazione abbiamo capito quanto fosse giusto e quanto ci abbia aiutato anche in questo anno così difficile, quanto è anche momenti come questi ci aiutano a pensare quanto gli artisti siano veramente capaci di vedere avanti
in forma quello che non vediamo
e di rimetterci in prospettiva. Grazie ancora.
Perfetto. Grazie.